Una chiave di lettura.
È il 5 ottobre, venerdì, ben trovati all'ascolto di 105 Live. Questa è la nostra chiave di lettura. Fabio Colagrande al microfono, nostro ospite per commentare i fatti d'attualità. Anche questo venerdì è Luis Badia Morales, giornalista della nostra emittente, la Radio Vaticana. Buongiorno, Luis.
Buongiorno a te e a tutti.
Con te oggi andiamo in Ecuador, dove domenica gli elettori hanno scelto i 130 deputati che dovranno riscrivere la carta costituzionale. L'ANSA ci racconta che c'è un gigantesco edificio di vetro e metallo a forma di condor. Si presenta così la sede che dovrà ospitare i lavori di questa nuova assemblea costituente dell'Ecuador dopo le elezioni di domenica, voto nel quale si è imposto il presidente Correa. La nuova sede dovrebbe rappresentare il nido del processo che porterà ad una radicale trasformazione della Costituzione nazionale in sintonia con il socialismo del secolo XXI ispirato al presidente venezuelano Chavez. I lavori di questa costituente inizieranno alla fine del mese, il 30 ottobre, per redigere entro 6 mesi la Costituzione che nel corso del 2008 sarà sottoposta a referendum popolare. L'obiettivo di fondo di Correa è quello di promuovere le riforme politiche ed economiche del paese, alle quali punta fin dal suo insediamento lo scorso gennaio. Io ti chiedo subito, Luis, i commentatori che raccontano questa nuova vittoria elettorale di Correa parlano insistentemente di una sorta di imitazione che Correa sta facendo, sta un po' imitando lo stile che Chavez sta imponendo al Venezuela. Tu sei d'accordo?
Sì e no. Dobbiamo sì cominciare dicendo una cosa che è importante, che i risultati di questo referendum di domenica scorsa non si conoscono e non si conosceranno se non intorno al 18-20 di questo mese. Quindi stiamo ragionando soltanto su quello che hanno detto gli exit poll, i sondaggi e via dicendo. È probabile che quello che hanno detto, e cioè che la maggioranza dei costituenti appartiene o apparterrà alla posizione politica del presidente Correa, è plausibile che sarà proprio così, che sia vero, ma ufficialmente questi risultati non si conoscono. Se noi prendiamo tutti questi exit poll, sondaggi e altri strumenti di questo tipo, il presidente Correa, che è stato eletto l'anno scorso, che non ha nessun rappresentante del suo movimento nell'attuale Parlamento, il presidente Correa avrebbe ottenuto fra 75 e 77, addirittura 79 dei nuovi costituenti, di questi 130 costituenti, il che le dà la maggioranza assoluta. Quindi lui potrà fare in linea teorica una costituzione abbastanza pret-à-porter, volendo, cioè potrà decidere di fare come ha fatto per ben 2 volte, si prepara, il presidente Hugo Chavez in Venezuela. Da qui poi viene questa somiglianza che si stabilisce, nel senso che Correa in Ecuador incomincia a fare lo stesso percorso che ha fatto fin qua Chavez in Venezuela. Questa è la realtà, però comunque dobbiamo aspettare i dati ufficiali intorno al 18-20. Ripeto, è probabile che alla fine sarà così, anche perché questo referendum, questo è un dato importante, ha spazzato via tutti i partiti storici dell'Ecuador. L'unico che è riuscito a salvarsi, perché avrebbe ottenuto fra 20 e 25 costituenti, è un movimento fondato dall'ex presidente Lucho Gutiérrez, che è l'ultimo di una lunga catena di presidenti che è stato destituito nell'Ecuador. Perché l'Ecuador sta uscendo, almeno così si pensa, via questi cambiamenti, di una lunghissima crisi istituzionale che lo ha portato nell'arco dei 9-10 anni ad avere 9 presidenti della Repubblica, praticamente uno ogni 365 giorni.
Quali sono le altre perplessità che i commentatori internazionali hanno circa questo processo di riforma costituzionale che sta avvenendo, che si sta avviando in Ecuador?
Io vorrei dire con estrema sincerità, secondo me l'America Latina nel suo complesso si avvia a un lungo, vasto, profondo processo di cambiamenti delle sue carte costituzionali. Questo sembra quasi un'esigenza dell'istoria. Gran parte dei paesi dell'America Latina in questi anni, attuali e quelle che vengono, si avvicinano al bicentenario della indipendenza, da quando si sono indipendizzati dalla corona spagnola e dalla corona portoghese. In generale sono carte costituzionali diverse volte emendate, naturalmente, però piuttosto vecchie. Quindi è normale che l'America Latina cammini verso questo processo di riforma. E alcuni già hanno incominciato. Adesso tocca l'Ecuador. Il problema sta lì un po' In quello che la Chiesa Cattolica Ecuadoriana ha detto per ben due volte a metà agosto e adesso a metà settembre, prima del referendum, dando degli orientamenti. Il problema lì sta, da una parte, modernizzare il paese, ci vuole, è urgente, è necessario, ma modernizzare non necessariamente deve significare occultare, distruggere il passato, la tradizione di queste nazioni dal punto di vista culturale, antropologico, anche istituzionale. Ci sono meccanismi che hanno dimostrato funzionare bene e che vanno mantenuti. Quindi il problema non è fare nuove carte costituzionali, è come farle, cioè il consenso, il più vasto consenso, perché sono documenti che riguardano tutti, non solo una parte politica, che questa modernità corrisponda al vero, non sia semplicemente un travestimento, e terzo, che vengano rispettate, anzi consolidate, le tradizioni di questi paesi, alla luce di quello che poi è l'evoluzione culturale e etica in questi ultimi anni, in questi ultimi decenni.
Quindi, un po' come sta accadendo in Venezuela, anche qui la Chiesa chiede che la riforma della Costituzione avvenga attraverso un dibattito che coinvolga le varie parti sociali e soprattutto avvenga nella trasparenza.
Esatto, è quello che ha chiesto la Chiesa in Ecuador, dicevo prima, per ben due volte, ed è quello che chiedono un po' le opinioni pubbliche, perché la Chiesa in questo non fa altro, secondo me, che farsi interprete di un sentire, di un sentimento nazionale. Tutti vogliono partecipare con trasparenza, chiarezza, senza colpi di mano, perché la democrazia dà maggioranza e minoranza, ma non dà la dittatura, per fare di questi testi, che poi riguardano tutti, testi condivisi dalla nazione e dal paese.
Ecco, come ultimo punto ti chiederei di commentare una recentissima agenzia che è stata battuta questa notte, la riprendo dall'ANSA, la fonte Reuters, che riguarda proprio l'Ecuador, riguarda il petrolio. Un annuncio del presidente Rafael Correa a Quito: lo Stato ecuadoriano tratterà il 99% invece dell'attuale 50% dei proventi straordinari delle vendite di petrolio dovuti agli aumenti dei prezzi dei carburanti. È insufficiente che lo Stato ecuadoriano riceva il 50% di questi guadagni straordinari, ha detto Correa. Adesso il commento tecnico di questa notizia non so farlo, ho il dubbio che rientri in quelle accuse che molto spesso vengono rivolte all'Ecuador, così come al Venezuela, di annunci un po' populisti, o no?
Il presidente ne ha fatto in questi giorni, subito dopo i risultati probabili di domenica, diversi annunci importanti. Innanzitutto ha detto che scioglierà l'attuale congresso, che lascerà il tutto, il potere alla Costituente, che ha 180 giorni per fare una nuova carta costituzionale prorogabile per altri 60, che una volta che questa carta viene scritta, viene sottoposta al referendum, convocherà a nuove elezioni di tutte le cariche, compresa la sua, per legittimarsi con le nuove regole. E in questo un po' è una fotocopia di quello che ha fatto Chavez, perciò continuano a fare questo paragone, questa somiglianza. Adesso questo corrisponde a un tipo di annuncio che si sta facendo molto in questo, però lì, per adesso, commentando rapidamente senza avere più informazione di quanto hai letto te, di quanto hai letto poc'anzi, sarebbe da capire se un problema, una posizione, un annuncio che riguarda la proprietà o la commercializzazione, perché il problema dell'America Latina, indipendentemente del dibattito sulla proprietà delle risorse naturali, che si può essere da una posizione o da un'altra, in generale poi le nazionalizzazioni in America Latina sono fallite quasi tutte, quindi il problema non è tanto quello, il problema è che queste risorse naturali, quando vengono messe sul mercato internazionale, vengono messe da poteri terzi che non sono le compagnie che sfruttano, che non sono lo Stato o il paese da dove vengono queste materie prime, vengono commercializzate da terzi che si prendono a gran parte del profitto. Allora, ricordo un documento della Chiesa della Bolivia a proposito di una cosa simile di Evo Morales in Bolivia, che diceva: noi non temiamo le nazionalizzazioni, pensiamo che l'istoria ha dimostrato che non sono un granché. Il problema, dicevano i vescovi della Bolivia, riguarda chi amministra il profitto, cioè la commercializzazione, perché oggi come oggi il problema non è più la proprietà delle cose. Potrebbe anche essere un dibattito giuridico squisito. Il problema è chi gode del frutto della commercializzazione. E evidentemente i paesi latinoamericani, per quanto riguarda il petrolio, ma anche altre materie prime, tipo rame in Cile, sono penalizzati da questo punto di vista.
E questo annuncio di Correa riguarda proprio questo punto. Grazie a Luis Badia Morales per questo commento all'attuale fase politica in Ecuador. Grazie a voi per l'ascolto. Si chiude qui questa chiave di lettura da Fabio Colagrande. Ancora l'auguro di una buona giornata.